Doppio Misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.
Nuova puntata di Doppio Misto, la puntata del venerdì, quella che tradizionalmente ci introduce al weekend. Roberto Rubiu al microfono in compagnia di Fabio Frongia. Ciao Fabio.
Buonasera a tutti, ciao Robby.
C'è anche Davide Cabras, come sempre.
Come al solito, qua, come al solito, ai pirulini.
A cercare di non farci fare pronostici sulla partita che il Cagliari giocherà domani contro il Pescara.
Mi raccomando, perché questa è una partita poi che insomma, per cui servono proprio, serve il
esatto,
silenzio
è la
stampa.
Partita, sì. E quindi insomma proveremo a non fare i gufi, ma tra l'altro siamo in striscia positiva, no Fabio? Lo abbiamo ricordato più di una volta. Allora, di cosa andiamo a parlare oggi?
Beh, prima hai detto il tridente nostro, no? Cabras, Rubiu, Frongia. Direi parleremo delle scelte di formazione e quindi anche del tridente di Massimo Rastelli, e parleremo con dovizia di particolari di questo Cagliari-Pescara che, come abbiamo detto già lunedì, è decisivo o comunque molto molto importante per il campionato dei rossoblù. Quindi tanto Cagliari, la vigilia con le parole di questo pomeriggio dell'allenatore del Cagliari, una vigilia molto serena direi per il Cagliari. Poi però parleremo del fatto di giornata, che è quello relativo alla Dinamo, che è stata eliminata nei quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia, quindi delusione l'ennesima di questa stagione e bianco-blu, una partita davvero clamorosa, ma ne parleremo anche.
Abbiamo
con...
già la prima grande indicazione di questa stagione, l'abbiamo ripetuto fino allo sfinimento nel corso delle scorse settimane, aspettavamo la Coppa Italia per vedere se poteva svoltare la stagione della Dinamo Sassari e non l'ha fatto.
Anzi,
perché questo già perso.
Non solo non l'ha fatto, ma ha confermato la tendenza di questa stagione di perdere le partite tirate, che fino all'anno scorso invece vinceva quasi sempre. Ma ne parleremo anche con il nostro inviato che ha seguito per Sardegna Sport la parità a Milano, e poi ci tufferemo chiaramente nel weekend con tutto quello che riguarda lo sport sardo, con tutto quello che offriremo anche con le nostre dirette streaming. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Partiamo da questo Cagliari-Pescara. Robby, come la vediamo?
Ma la vediamo insomma innanzitutto come una bella partita, una partita che sta richiamando anche, a quanto si dice, insomma una buona cornice di pubblico al Santeria, partita attesa, partita che potrebbe veramente segnare la stagione del Cagliari in positivo. In negativo non credo, insomma, che un risultato negativo andrebbe a incidere più di tanto, l'ha detto anche Rastelli. Insomma, in caso di risultato positivo otterremmo un successo importante, insomma, per l'obiettivo finale. In caso di pareggio si manterrebbe inalterata la situazione, in caso di sconfitta si rischierebbe un pochino di riaprire i giochi, per cui il Cagliari che cerca secondo me assolutamente di vincere, approfittando anche di un Pescara che ultimamente ha un pochino rallentato la sua corsa e reduce da qualche insomma prestazione così così, avrà soprattutto tantissimi assenti, li possiamo citare, insomma Crescenzi, Coda, Campagnaro, Fornasier e Verde non ci saranno.
Che dispiacere
soprattutto per Verde, che non so se vi ricordate lo scorso anno esordì nella Roma al Santeria e fece vedere i sorci verdi.
Bruttissimo, sì, una bestia proprio incontenibile, solo col Cagliari. Poi...
solo col Cagliari, mai più rivisto. Quest'anno rivisto al Pescara, dove ha guadagnato spazio con la formazione di Massimo Oddo, e poi anche un problema portieri discreto direi per Massimo Oddo, con Aresti e Fiorillo che potrebbero quantomeno essere assenti entrambi a causa della febbre, e si riscalda il giovanissimo Gabriele Aldegani, classe 76, freschissimo insomma, che potrebbe domani difendere i pali del Pescara.
E gli facciamo i nostri più grandi auguri.
Più grandi auguri. Tra l'altro abbiamo sentito Aresti, non gli abbiamo portato benissimo nemmeno una puntata di lunedì, mi sa Fabio.
È vero, non ci avevo pensato. Credo che alla fine uno dei due, se non tutti e due, comunque saranno arruolabili. Non credo che l'influenza...
Chi è che doveva pagare la cena?
mi sa che Brodi... Minestrina.
Minestrina per Aresti, con 40 di febbre.
vedremo quello che riuscirà a recuperare Oddo. Insomma, Pescara che è arrivato in serata qui a Cagliari, sarà una nottata in cui Oddo farà un po' la conta, perché pensate, ha solo 5 difensori a disposizione, uno di questi è un 97, quindi scelte davvero obbligate. Poi c'è una sfilza di centrocampisti, ho visto la lista dei convocati, quindi Oddo probabilmente inventerà anche qualcosa per appunto sopperire alle tante assenze, ma chiaramente ci sarà il pericolo numero uno, ovvero la Padula, che è uno degli spauracchi, no? della formazione bianco-azzurra. Il Cagliari invece direi che le notizie sono praticamente zero nella marcia di avvicinamento a questa
vigilia, fin troppo tranquilla, esatto. Forse anche sospettosamente relativamente tranquilla. C'è il recupero di Marco Sau, c'è il recupero di Marco Storari, che anche lui ha avuto la febbre, deve essere una, insomma, un caso di contagio tra portieri incredibile nel corso di questa settimana. Comunque lo ha detto Rastelli, ci sarà. E il dubbio in attacco appunto riguarda Farias Sau, ma tendenzialmente credo che giocherà Farias assieme a Melchiorri, reduce dalla doppietta di Latina, con João Pedro alle spalle. Torna Fossati dalla squalifica, c'è Di Gennaro, insomma a centrocampo Munari sta facendo molto bene, la formazione direi che sostanzialmente è fatta. Un altro uomo in gran forma è Barreca, che credo manterrà la maglia da titolare sulla fascia sinistra. Il resto della formazione mi sembra assolutamente fatta.
Sì, la notizia è una non notizia, ovvero il mantenimento di una formazione che ormai è stata direi confermata come titolare, quella che dà maggiore affidabilità, e quindi davanti a Storari una difesa 4 con Balzano, Cepitelli, Salamone e Barreca, e poi il centrocampo che hai detto tu di Gennaro, Fossati, Munari, e quindi questo tridente. L'unico dubbio appunto è Farias Sau, non so cosa ne pensi tu, chi sia meglio far giocare. Io penso che alla fine giocherà Farias, perché Sau non dovrebbe, almeno così ci risulta, essere al top della condizione, però può darsi anche che magari decida di rischiare prima Sau, vedendo un pochino quanto ne ha, magari un tempo. Perché nelle partite che contano Sau non ci ha mai rinunciato quando è stato disponibile.
Credo che magari però voglia fare anche qualche calcolo, insomma Sau si fa male spesso e volentieri purtroppo, e magari rischiarlo dall'inizio in una partita del genere potrebbe essere controproduttivo. Del resto poi Rastelli ha avuto parole d'elogio per Farias nel corso della conferenza stampa di oggi, perdonandogli quegli errori clamorosi sotto porta contro il Latina, per cui credo che le indicazioni in generale vadano verso Diego Farias. Secondo me sarà lui il titolare.
Diciamo che casca bene comunque il Cagliari,
sì,
ne ha abbondanza.
Assolutamente sì, la squadra che ha nettamente il miglior attacco del campionato di Serie B sotto tutti i punti di vista, non solo sotto il punto di vista prettamente numerico ma anche dal punto di vista della qualità. Insomma il Cagliari è assolutamente la squadra più forte di questo campionato in attacco. Abbiamo le parole di Massimo Rastelli in conferenza stampa, abbiamo scelto tre estratti e andiamo a sentire insomma con il nostro Davide Cabras come Massimo Rastelli ha presentato questa partita.
È una gara importantissima, abbiamo detto per noi è come una finale, però mi sono anche piaciute le parole di Melchiorri, che ha praticamente sottolineato come noi stiamo affrontando questo campionato. Per noi ogni partita è una finale, ce lo siamo sempre detto nel chiuso di uno spogliatoio, sabato l'abbiamo solo esternato, ed è credo quella forse che in questo momento è stata la nostra forza, quella di pensare ad una partita alla volta e di cercare di ottenere il massimo dalla gara più prossima. Quindi è una gara che significherebbe tanto vincerla, se non dovesse essere così un punto potrebbe mantenere inalterate le distanze. È normale che la terza soluzione darebbe ossigeno di nuovo a loro e psicologicamente potremmo sicuramente ribaltare un po' le cose.
Cagliari che allora non vuole dare ossigeno al Pescara, vuole cercare di ammazzare il campionato. Ricordiamo che i rossoblù andrebbero sul più 13 in caso di vittoria proprio sul Pescara, che è terzo in classifica, per cui avrebbe, non dico mezza promozione in tasca, perché non è tra l'altro questa la trasmissione giusta per parlare di queste cose probabilmente. Davide già tocca l'asta del microfono dall'altra parte, però insomma la matematica se la matematica non è un'opinione, 13 punti di vantaggio a questo punto del campionato sono veramente tanti, insomma.
Sì, davvero direi che insomma la scaramanzia ci sta fino a un certo punto. Un Cagliari che però davvero al di là dei punti che avrebbe o ha comunque, perché già il terreno è davvero elevato, passatemi il termine, un Cagliari che assolutamente ha dimostrato soprattutto con le prestazioni di essere in un gran momento di forma e di essere superiore a tutte le altre. È chiaro che il Pescara comunque è una squadra forte, una squadra che soprattutto in inverno ha accelerato, si è guadagnato questa terza posizione, poi però il pareggio sofferto contro il Vicenza appunto solo grazie a una prodezza di Lapadula nel finale ha un pochino fermato la corsa di Oddo, che oggi in sala stampa ha un pochino giocato a nascondino, ha un pochino messo le mani avanti dicendo la pressione è tutta per il Cagliari, ha detto è più importante per il Cagliari. Secondo me è stato un po' bugiardo.
Classici giochi psicologici tra gli allenatori, ci sta insomma anche una sfida a questo livello. Abbiamo parlato prima degli attaccanti, ne ha parlato anche Massimo Rastelli in conferenza stampa, allora sentiamo anche il secondo estratto audio.
Diego ogni qualvolta è stato impiegato di punta, ha sempre fatto delle ottime gare. Sabato gli è solo mancato il gol, però si è fatto trovare sempre pronto nei tagli, nell'andare a chiudere l'azione ed è stato sfortunato soprattutto sulla gran parata di Uicani, che distinto gli ha negato un gol praticamente fatto.
Quindi, alla fine del primo tempo.
Sì, esatto, quella alla fine del primo tempo. Quindi è un giocatore che mi dà possibilità di poterlo mettere in più ruoli d'attacco. E abbiamo recuperato Sao, che per noi è un giocatore importante, gli altri attaccanti stanno tutti bene e pronti a dare il loro contributo.
E dunque, come abbiamo già detto prima, il tema caldo della conferenza oggi ad Assemini era proprio questo relativo all'attacco, quindi Farias o Sao. In attacco poi c'è anche quel Melchiorri che vorrà non soltanto insomma giocarsi la cena con l'amico Aresti, ma anche riscattare quella deludente prova dell'andata dove giocava per la prima volta da ex Pescara, l'anno scorso appunto aveva fatto molto bene, e sicuramente Melchiorri in casa vorrà dare una prova molto, molto diversa. Melchiorri che aveva deciso, aveva aperto la sfida contro il Bari, no? Per parlare di gare decisive al Sant'Elia, o comunque gare molto importanti al Sant'Elia, e quindi Federico Melchiorri è giocatore dal quale ci attendiamo atteso una grande prova.
Consentimi di dire che Uicani, secondo me, a Latina non ha fatto nessuna gran parata, ma Farias gli ha sparata addosso in maniera ignobile. Insomma, ci sta che comunque Rastelli,
diciamo,
difende il suo.
La freddezza sotto porta non è la dote
migliore.
Non
è stato nemmeno l'anno scorso, e ahimè ce ne siamo accorti. Non lo sarà probabilmente neanche in futuro, perché il senso del gol o ce l'hai oppure non ce l'hai. Andiamo a sentire anche l'ultimo audio di Rastelli. Non c'è tempo, mi fa segno Davide Cabras. Andiamo a sentirci allora un pochino di musica. Seconda parte di Doppio Misto. Ci eravamo lasciati parlando di Cagliari-Pescara, big match del campionato di Serie B domani ore 15 allo stadio Sant'Elia, ovviamente come sempre la solita copertura di sardegnasport.com con il live testuale, con le pagelle, con le interviste dalla sala stampa e
torni
dalla zona mista. Torno al Sant'Elia dopo un'assenza lunghissima, mi pare che l'ultima partita sia stata quella col Vicenza,
quindi dai,
lo scorso novembre
positivo,
forse
dai.
Sì, sì, no, Cagliari ha sempre vinto
quindi sei autorizzato ad andare, va?
Sono autorizzato ad andare anche da Davide Capra, se questa è un'autorizzazione mica da poco.
Ne riparliamo lunedì comunque.
Ma vediamo. Dai, mi sento un attimino sotto pressione adesso dopo questo scambio di battute.
Io dopo la retrocessione dell'anno scorso quest'anno
non
ti hanno
ancora visto. Fabio Frongia dunque, che non si è fatto una grande nomea nella tribuna stampa del Sant'Elia nel corso della scorsa stagione. Ci mancava ancora un contributo audio della conferenza stampa di Massimo Rastelli, che ha parlato anche un pochino di altri temi relativi anche alla formazione del Pescara. Allora andiamo a sentirlo.
È l'impianto di gioco che funziona nel Pescara, e di conseguenza le individualità vengono esaltate, la Padula è solo il finalizzatore più continuo di un organico che comunque crea, che gioca in continuo movimento, non danno riferimenti, si interscambiano in continuazione, quindi una squadra che gioca a memoria e di conseguenza noi dobbiamo essere bravi a contrapporci nel miglior modo possibile.
E allora Massimo Rastelli a completare dunque questa vigilia di Cagliari-Pescara alle ore 15 di sabato, un Rastelli molto molto sereno, vedremo se il Cagliari scenderà in campo con lo stesso piglio dell'ultimo periodo che le ha permesso di volare in classifica e di ipotecare questa promozione in Serie A. Ma l'abbiamo detto, il fatto di giornata è l'eliminazione della Dinamo subito al primo atto di questa Final Eight di Coppa Italia, cominciato oggi al Forum di Assago. Robby, allora una sconfitta pesante per come è arrivata, una Dinamo che aveva sofferto nella prima parte, comunque una partita abbastanza brutta, un po' tirata, strappi e contro strappi, poi l'aveva in mano grazie a David Logan. E poi cosa è successo?
E poi è successo che Cazzolato alla scadere praticamente dell'ultimo quarto ha messo la tripla miracolosa, andando un po' in controtendenza rispetto a quelle che erano state le vittorie a cui la Dinamo ci aveva abituato nel corso delle ultime stagioni. Si è andati all'overtime, la Dinamo non ne ha avuto più nel corso del supplementare, allora Cremona ha vinto con il punteggio di 97-89 e sfiderà in semifinale la vincente della sfida tra Milano e Venezia. Però di questa partita vogliamo parlare con chi l'ha seguita per sardegnasport.com direttamente al Forum di Assago. Dunque do il benvenuto a doppio misto ad Alberto Meloni. Ciao Alberto.
Ciao, buonasera.
Allora Alberto, aiutaci un pochino a leggere questa sconfitta della Dinamo, partita schizofrenica, sembrava nelle mani della Dinamo Sassari appunto nel corso del terzo quarto con quella sfuriata incredibile di David Logan, e poi la Dinamo nel corso degli ultimi possessi dell'ultimo quarto ha fatto di tutto praticamente per perderla, buttando dei palloni in continuazione contro la press di Cremona e poi anche la fortuna, insomma, mi pare abbia aiutato stavolta la squadra di Pancotto, sei d'accordo?
Sì, partita che era praticamente in ghiaccio, e nonostante il grande recupero della Vanoli, a causa poi usato anche dalle deficienze date dall'attacco, dalla gestione di alcuni possessi clamorosi della Dinamo, comunque la partita si poteva chiudere e, come ha detto, non so se avete poi letto le interviste, come ha detto Calvani, Alexander non ha fatto fallo su Cazzolato, un fallo che doveva essere commesso sul più 3, si è andati a supplementare, e nonostante loro fossero con Vitali fuori per infortunio, Washington e Mian con 5 falli, Cusin fuori per infortunio perché ha giocato solo 20 minuti per anche il cambio, avevano più birra di noi e l'hanno chiusa. Quindi una grande, grande delusione. La faccia di Calvani per la stampa era... vi lascio immaginare, ma era molto molto nervoso.
Ricordiamo che la Dinamo era avanti di tre punti appunto a pochi secondi dalla fine,
e in quelle situazioni si fa fallo per concedere due liberi, poi tornare in possesso del pallone. La Dinamo non l'ha fatta e la sorte stavolta l'ha punita.
Due, tre secondi dalla fine purtroppo, esatto, hanno commesso questo grave errore.
Una tripla che è stata il culmine un po' di questi appunto ultimi minuti, dove davvero soprattutto Mitchell mi è sembrato che ne abbia combinate un pochino di tutti i colori.
Era proprio questo l'argomento di cui volevo parlare con Alberto. Mitchell, che a un certo punto si è sentito un po' in dovere di vincere la partita, tra virgolette, ha forzato tantissimo in attacco, al di là di qualche sprazzo interessante mi sembra che la sua prova sia stata abbastanza insufficiente oggi. Cosa dici?
Abbastanza attacco, nel senso che è un giocatore che arriva con grandi titoli, aprirà spazi per i tiratori della Dinamo, invece viene qui e fa l'uno contro cinque in una partita che era già chiusa, voglio dire, non c'era bisogno di forzare, e poi sbagli tutte le situazioni.
Diciamo, sì,
è stato dannoso. Mitchell è stato oggi per la Dinamo, è stato dannoso. Ha fatto un primo tempo da tre in pagella, 5 minuti del terzo quarto dove ha fatto delle grandi giocate, specialmente dal punto di vista dell'intensità, quindi ha catturato tanti rimbalzi, è stato molto presente, per poi risparire nei suoi soliti vizi, insomma, palleggi insistiti, non gioca più con nessuno, non guarda nessuno, gli è entrato qualche tiro, ma è stato veramente veramente dannoso per la squadra, ma in una partita, ripeto, già vinta.
Sì, è questo insomma il punto abbastanza tranciante. Il nostro Alberto su Tony Mitchell, ma ha assolutamente ragione, insomma anche noi abbiamo visto la partita e l'egoismo soprattutto di Mitchell a un certo punto della partita è stato abbastanza deleterio. Un giocatore particolare, tanto talentuoso quanto difficile da inserire in una squadra, soprattutto a stagione in corso, insomma vedremo se riuscirà a inserirsi al meglio negli schemi della Dinamo Sassari. Ti chiedo un'opinione, Alberto, anche sulla prova di Cognon, quest'oggi ha giocato diversi minuti in cabina di regia, come ti è sembrato?
Non lo so, secondo me è ancora presto per valutarlo. A mio avviso, al mio modo anche di vedere il basket, non è un playmaker.
Più una guardia.
Non è un playmaker puro, è una guardia, un tiratore, uno che ha bisogno di tirare tanto. Non lo so, magari mi smentirà, però non mi sembra che abbia una grande capacità di leggere le situazioni, almeno per adesso, forse non conosce la squadra, quindi ripeto, magari spero che mi smentisca poi in futuro.
Ultimissima battuta, Alberto, la Dinamo ha tratto forza nelle ultime stagioni dalla Final Eight di Coppa Italia per andare ancora più forte, per accelerare in campionato. Stavolta è arrivata una delusione, sconfitta al primo turno che mancava, se non sbaglio, dal primo anno in Serie A della Dinamo Sassari. A questo punto, insomma, come si mette anche il campionato, dove ci sono dei playoff da conquistare, da sudare in questa stagione?
Beh, la strada è ancora lunga. Sicuramente già domenica prossima c'è un banco di prova non indifferente contro Avellino, che adesso gioca contro Reggio Emilia in diretta e che viene da 7 vittorie consecutive in campionato. Quindi insomma, o ci si riprende subito o c'è veramente la possibilità che non si vada neanche ai play-off. E dopo gli investimenti fatti a metà campionato mi sembra che sia veramente una grossa mazzata. Quindi credo che ci sia bisogno di tanto lavoro in palestra, ma tanto lavoro in palestra.
Speriamo allora, Alberto, che si schiarisca l'orizzonte per la Dinamo Sassari in campionato a questo punto, perché
ultima
lo ripetiamo.
Chiamata.
Esatto, la Coppa Italia della Dinamo Sassari purtroppo è già finita. Grazie mille, Alberto, insomma ci risentiamo.
Grazie
prestissimo.
Buona serata, grazie a voi.
E noi andiamo allora a sentire di nuovo un pochino di musica. Try out.
Terza parte di Doppio Misto su Radio X in questa puntata del venerdì che ci trascina verso un weekend come sempre ricco di appuntamenti per lo sport sardo. Abbiamo parlato di Cagliari-Pescara, l'appuntamento clou per quanto riguarda lo sport della Sardegna. Poi abbiamo detto di una Dinamo che non ci sarà invece nel weekend perché ha perso quest'oggi nei quarti della Final Eight di Coppa Italia, quindi Dinamo che torna in Sardegna per poi prepararsi ormai al campionato perché resta soltanto quello, ma ci sarà tanto altro in questo sabato e questa domenica di pallavolo, di pallacanestro al femminile. Tornerei un attimino sulla Dinamo prima di affacciarci sugli altri appuntamenti. Una Dinamo che, dicevamo anche fuori onda, in qualche modo si è vista togliere dal destino quello che negli anni scorsi gli aveva dato in grande quantità.
Ne parliamo spesso, evidentemente nello sport c'è questa componente. Io a volte ripenso ai vari finali di Cagliari-Napoli, no? Tanti finali di partita che hanno premiato il Cagliari e hanno beffato il Napoli, poi il destino ha restituito al Cagliari che si è fatto beffare spesso e volentieri dal Napoli. Ricorderei il gol di Lavezzi allo scadere, insomma in altre occasioni sono arrivate delle beffe. C'è questa componente imponderabile nel mondo dello sport dove quello che ricevi prima o poi lo paghi, e purtroppo mi pare che quest'anno la Dinamo lo stia pagando. Anche oggi davvero è arrivata una beffa incredibile. Quello che ha fatto Cazzolato in passato l'ha fatto spesso e volentieri Drake Diner, ma anche penso al caso più clamoroso secondo me della storia recente della Dinamo Sassari sono le due triple di Vanuzzo a condannare la Virtus Bologna in una serie di playoff, se non sbaglio del 2012, spero di non sbagliare. Insomma, c'è questa componente anche evidentemente che ci fa capire che non è la stagione certamente della Dinamo Sassari.
Poi Cazzolato, un nome, un destino, insomma.
Io stavo aspettando il tuo intervento su Cazzolato da quando abbiamo iniziato la tua puntata. Finalmente ti sei sbloccato un po'.
Bisognava dirlo, insomma.
Cazzolato che non avrebbe dovuto avere neanche grandi minuti, ma l'infortunio di Vitali,
non c'era Vitali, esatto,
ha permesso a Cazzolato di giocare un po' di più. Per chiudere questo la capitolo Dinamo, direi che la sconfitta di oggi, la partita di oggi, conferma una volta di più come questa squadra sia poco una squadra, no? Sia una squadra che non azzanna le partite, anzi è molto fragile, si presta a questo tipo di cambi di inerzia che oggi hanno premiato Cremona, ma durante la stagione avevano premiato spesso gli avversari in campionato, così come nella stessa Eurocup c'è sempre l'eterno Logan, però insomma non è che possa sempre togliere lui le castagne dal fuoco.
La Dinamo non sempre è stata squadra negli anni recenti, anche quando ha vinto il recupero prodigioso nel terzo quarto è stato firmato interamente da Logan. Sembrava una partita in cui giocava Logan contro 5 avversari, è stato un rush incredibile che mi ha fatto tornare alla mente ciò che disse Gianluca Basile quando espresse il suo parere sullo scudetto dello scorso anno della Dinamo Sassari, dicendo: sì, Logan e Dyson l'hanno vinta col talento, però magari il basket italiano avrebbe bisogno d'altro. Secondo me ne abbiamo avuto una dimostrazione oggi nel corso del terzo quarto, dove Logan ha portato dal meno 7 al più 7 praticamente da solo la Dinamo Sassari, e poi la Dinamo comunque è finita col pagare quello sforzo. Però abbiamo avuto, ripeto, secondo me una dimostrazione in quel caso di ciò che Gianluca Basile intendeva dire, e che magari non è stato capito al meglio da parte dei colleghi, insomma, e anche dei tifosi della Dinamo Sassari.
Hai detto secondo me una cosa molto giusta, ovvero la Dinamo non è mai stata squadra, insomma anche negli anni passati non è che fosse un insieme coeso. Il problema è che c'erano tanti Logan, o comunque diversi giocatori come Logan, penso, certo, a Dyson, penso ai vari Diner, no? Invece quest'anno e in questa partita Mitchell per esempio si è dimostrato un giocatore non della stessa caratura nei momenti caldi.
Però va sottolineato, insomma, lo abbiamo fatto anche nei nostri pezzi su Sardegna Sport, che anche l'anno scorso per esempio la Dinamo difensivamente spesso e volentieri negli appuntamenti importanti è stata davvero magistrale, per cui quando ha voluto e quando hanno deciso di collaborare questi grandi talenti che la Dinamo Sassari aveva, i risultati sono arrivati. Insomma, questa è l'indicazione generale che potremmo trarre dal confronto tra queste due annate.
Andiamo a sollevare il coperchio su quello che bolle in pentola per il weekend, per poi andare a chiudere questa puntata e quindi augurarvi un buon weekend. Roby, allora, per quanto riguarda il basket al femminile, non gioca il San Salvatore, che giocherà martedì in casa di Crema, perché Anna Ljubenovic è in nazionale, quindi stavolta si è riusciti a rinviare la partita, cosa che non era successa all'andata proprio contro Crema. Peraltro c'erano state anche polemiche,
sì, ricordo
quindi
bene,
i casi del calendario, mentre la Virtus
andrà a perdere a Broni esatto. Che mi dispiace, però Broni, capolista in battuta del campionato, non può purtroppo competere a Virtus Cagliari, che aspetterà altre partite per cercare di salvarsi. Poi volley, tantissimo volley.
Tanto volley anche su directasport.it e sardiniasport.com in diretta streaming, perché saremo sabato a Palau per Palau contro Cave, domenica alle 17 la sfida tra Ermea Olbia, campionato di serie A2, sempre al femminile, contro Rovigo. Quindi due appuntamenti in diretta streaming, davvero tanta offerta per Directa Sport. Mentre Roby, a te ti spediremo alla Maddalena, giusto?
Ma sì, no, poteva andarmi peggio, dai, potevate spedirmi da altre parti. Invece la Maddalena è un bel posto. Racconterò una partita importante del campionato di promozione Girone B tra Ilva Maddalena e Bonorva.
Hai visto, Davide, quanto ci stiamo allargando?
Anche nelle altre isole, tra l'altro.
Partenza fissata alle 6.30. Ovviamente, Davide, se vuoi venire domenica mattina tu alle 6.30, forse stai rientrando alle tue serate in giro per casa.
Tieni un posto, se hai un letto tipo nel cofano, magari ci possiamo pensare.
E vedremo allora se anche Davide Cabras sarà della partita Ilva Maddalena Bonorva. Prima di chiudere, devo segnalare purtroppo una prova non straordinaria da parte di Fabio Arunella, cronometro in Portogallo. Ha preso 1 minuto e 05 dalla locomotiva di Berna, Fabian Cancellara, che è andato a vincere questa cronometro. Vedremo se Aru si riprenderà nei prossimi giorni. Allora direi che possiamo andare a chiudere questa puntata. Fabio, noi ci proiettiamo verso questo weekend in cui gli altri si riposano, noi invece iniziamo a faticare.
Ciao Davide Cabras.
Ciao, volete fare un pronostico per Cagliari Pescara?
No, ce lo risparmiamo. Dai,
bravissimi.
Siamo fifoni. Buon weekend a tutti, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Avete ascoltato? Doppio Misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.